figli, lavoro di padri, lavoro di madri, lavoro che paga, lavoro che uccide, lavoro che piange, lavoro che ride.
E allora, questa mattina daremo spazio al corteo che c'è stato sabato pomeriggio a Roma, un corteo molto partecipato che è partito da Piazza della Repubblica e ha visto in piazza diverse realtà. Il corteo appunto che portava in piazza gli ex lavoratori Almaviva che hanno organizzato il corteo appunto come comitato così istituito dopo i licenziamenti che ci sono stati a dicembre e dopo il referendum all'interno delle aziende Almaviva, un corteo migliaia di persone che è partito, come dicevo prima, da Piazza della Repubblica fino a Santi Apostoli. Ne parleremo con Luca che sta al telefono con noi. Ci senti, Luca?
Sì, ciao a tutti.
Bene, questo parlaci prima appunto della settimana, di un racconto del corteo. Parleremo, volevamo approfondire appunto le dinamiche che si sono create all'interno del corteo, che sono state appunto negative da parte delle forze dell'ordine. Poi ci racconterai meglio, che è un aspetto che andrebbe sicuramente denunciato come comportamento, dall'altro appunto una risposta positiva del corteo stesso. Ma prima di tutto ti chiederei di raccontarci in generale come è andato il corteo e se il comitato è soddisfatto di questa mobilitazione.
Ti rispondo subito con un chiaro e forte sì, nel senso che è andato ben al di là delle aspettative che avevamo noi tutti. Consideriamo che quando uno dei referenti, insomma, del comitato è andato a chiederlo, a chiedere il permesso per farlo, aveva chiesto per un corteo per 1500 persone. In genere si spara più alto quando si chiedono i cortei. Diciamo che il numero dei partecipanti è stato almeno il doppio, a mio avviso. Non lo dico per gonfiare i numeri, insomma, abbiamo discusso un po' con vari compagni, c'era anche un fotografo della CGIL che capita spesso in situazioni del genere, insomma, credo abbia occhio, e mi ha detto che secondo lui erano 4.000. Io mi fiderei, insomma, ora non andiamo a guardare magari i dettagli, diciamo solo che appunto la costruzione di questo corteo era tutt'altro che scontata. Raccogliere tutte queste adesioni da parte di solidarietà, da parte di vertenze, lavoratori così persi, senza alcuna copertura da parte dei sindacati confederali e con diciamo un investimento che è stato successivo da parte di quelli di base, non era scontato. I luoghi di lavoro c'erano soprattutto gli autoconvocati della Telecom, stanno facendo una battaglia contro un ricatto abbastanza simile a quello di Almaviva, comunque contro delle pretese aziendali abbastanza simili, in termini sia di taglio di salari che di organizzazione del lavoro. C'erano un gruppetto di operai dell'AMA, che torna nel coordinamento operaio AMA, che è stato molto battagliero quando si trattava di resistere e si tratta ancora di contrastare il nuovo contratto del settore ambiente, che prevede un aumento degli orari di lavoro a parità di salario. C'era l'Italia, in cui ci sono dei licenziamenti gravissimi in corso. C'erano piccole vertenze come quella di Chef Express di Fiumicino, dove i lavoratori sono praticamente isolati, oppure hanno voluto dare un messaggio di solidarietà e al contempo riceverlo partecipando. C'era una delegazione di lavoratori dei canili in lotta, sapete che la storia là, anche del sindacato, che tra l'altro dopo il corteo hanno ricevuto una delegazione che è andata a trovarli i lavoratori al Malvina sotto l'arco di Giano, dove sono ancora in occupazione, e mi dimentico altro, insomma non lo cito, ma le subito le comunicazioni, insomma, e ovviamente ecco, fondamentale le lotte della logistica, il SICOBAS ha partecipato in massa ed è stato importante che si sia fatto vedere, abbia portato la testimonianza di una lotta all'avanguardia contro tra l'altro un sistema di appalti e esternalizzazioni, che uno dei vari strumenti attraverso cui la classe padronale e dirigente di questo paese è riuscita negli ultimi anni ad aggirare tante norme di protezione sul lavoro e di insomma schiacciare ulteriormente i propri dipendenti mettendo in concorrenza stabilimenti eccetera eccetera. Quindi la testimonianza delle lotte della logistica, tra l'altro con una composizione per lo più straniera, è stata molto importante anche per appunto far sentire una solidarietà che si basa su una condizione di appartenenza di classe e non nazionale o altro. Quindi sotto questo profilo è stato molto bello e questa energia si è sentita. Poi sono arrivati i numeri consistenti del movimento del diritto all'abitare, attraverso le varie organizzazioni, e pure questo è stato un segnale importantissimo, anche perché appunto diciamo la lotta è chiaramente una, e questo si sentiva nelle chiacchiere informali e negli interventi, perché evidentemente a salario di merda corrisponde l'impossibilità di pagarsi un affitto. E quindi c'è stato veramente un senso di unità molto forte, dei contenuti molto chiari, per far capire ai nostri ascoltatori lo slogan forse più cantato era "Triti in cuffia, Marchionne in fonderia, questa è la nostra democrazia", che mi sembra abbastanza chiaro insomma sul suo significato. Insomma, tanta solidarietà, prego, scusami.
No niente, ti volevo chiedere anche per aggiornare i nostri ascoltatori, i lavoratori Almaviva appunto dopo il licenziamento, e tu bene descrivevi insomma la solidarietà che c'è stata al corteo di sabato, i lavoratori si sono costituiti in questo comitato indipendente, auto-organizzato, e hanno promosso questo corteo. Cosa chiedono i lavoratori dopo quello che è successo? Lavoratori e lavoratrici, perché la maggior parte della lavoratrice appunto di Almaviva sono donne, e chiedono, se non mi sbaglio appunto, ulteriori ammortizzatori sociali, non si vogliono accontentare della NASPI, però insomma correggimi se sbaglio.
È così. No, spiego un attimo magari allora la genesi e poi arrivo a rispondere più in dettaglio alla tua domanda. Diciamo che la mobilitazione di questo comitato nasce da una sconfitta, perché appunto la vertenza armativa, lo sappiamo, si conclude con una sconfitta, si conclude con un licenziamento collettivo più grande della storia di Roma sicuramente, ma probabilmente si dice della storia repubblicana. Una sconfitta che per i giornali e per il governo doveva ricadere, la cui colpa doveva ricadere sulle stesse vittime. E questo doveva succedere perché pur nella sconfitta comunque c'è stato un segnale di riscatto, che quello che dice, come diceva la testa del corteo e l'appello, basta ricatti, basta sfruttamento. Se non è accettabile continuare questa corsa al ribasso nelle condizioni di lavoro, perché dovremmo addirittura ringraziare per il semplice fatto di averne uno, anche quando questo di fatto coincide con la schiavitù. È un ricatto noto, un ricatto che si è inasprito clamorosamente con la crisi, che ha avuto la sua espressione massima, forse o meglio la sua prima espressione con il famoso ricatto Marchionne a Pomigliano, e che è proseguito negli anni e forse ha avuto il suo culmine proprio con la vicenda Almaviva, che è stata la Pomigliano del settore terziario, la Pomigliano dei call center. Così come con Pomigliano ci furono delle mobilitazioni molto grandi, ci fu il no di tantissimi lavoratori, ma quel ricatto passò. Qua il ricatto non è passato, ovviamente il licenziamento è stato subito, quindi si tratta comunque di una sconfitta, però quel no ha voluto risuonare, perché al di là insomma della battaglia sulla vertenza specifica di ora appunto di farlo, a livello politico la cosa era, il significato di questo gesto, di questo problema era estremamente sentito dai lavoratori. E questo è quello che noi abbiamo visto dandogli una mano sin dall'inizio a organizzarsi, perché c'era un livello di coscienza che non è scontato, in cui lavoratrici, come dici tu soprattutto, insistevano sul fatto che quel no l'avevano detto per i propri figli, cosa che sembra paradossale, detto da delle madri che ora verranno licenziate, avranno più difficoltà a mantenere la famiglia, ma guardavano forse ai propri figli in un senso più ampio di quanto non lo vorrebbe la coscienza comune, o che dicono insomma essere comune in questo paese. Cioè, guardavano un po' in prospettiva, in una prospettiva che si chiama prospettiva di classe, poi di fondo. Quindi per questo era comunque importante, anche solo per un segnale politico, fare questo corteo, e quindi la riuscita è stata importante, per rispondere anche alla domanda che mi hai fatto prima, che, a cui non ho risposto direttamente, ha dato enorme carica ai lavoratori, almeno parlandoci in questi giorni, confrontandoci, guardando su Facebook, nei gruppi, eccetera, c'è un grande senso urbanizzante, anche magari un'esaltazione esagerata del tipo ne dobbiamo fare subito un altro, cosa che non so, mi sembra difficile, poi io lo spiegherei pure, però diciamo le forme di lotta continueranno e se ne troveranno tante, però insomma l'entusiasmo è grande. Ora prosegue, e vengo alla tua ultima domanda, sulla questione anche specifica della persona. Beh, innanzitutto diciamo una cosa, che ci sono dei segnali che io al momento non sono in grado di giudicare con precisione, però un tentativo di riapertura del tavolo di trattativa. Questo può essere legato sia alle mobilitazioni, è vero, però probabilmente soprattutto al fatto che ci sono dei difetti nella procedura di licenziamento anche gravi, tantissimi appigli a cui delle cause che stanno già partendo con un pool di avvocati composto da vari sindacati, tra cui i Cobas, che potrebbero effettivamente far vincere i lavoratori in sede giudiziaria rispetto all'illegittimità del proprio licenziamento. Questi sono lavoratori che non avevano ancora il contratto a tutele inesistenti del Jobs Act, quindi potrebbero effettivamente vincere. In più immagino ci siano anche una serie di pressioni politiche rispetto a questa vicenda e sindacali, per cui c'è stato un incontro prima sotto la regione, prima del corteo, tanto voluto da Zingaretti con i sindacati, in cui di fatto diceva che anche là, con lo schifo, che i lavoratori non sono stati ascoltati, noi eravamo là sotto la regione, non è stato accolto nessuno del comitato, sono state accolte due ex RSU dopo, per gli ultimi 20 minuti di un incontro che si è tenuto al chiuso con i funzionari dei sindacati confederali, sconfessatissimi al massimo dai lavoratori e Zingaretti, e poi Zingaretti stesso ha richiesto un incontro con Calenda, che dovrebbe esserci stato venerdì, ma pure là poi non si danno informazioni chiare, i lavoratori sanno di questi tavoli attraverso i giornalisti a cui si appoggiano ogni tanto. Quindi innanzitutto ci sarà da fare una cosa: se ci sono effettivamente margini per una riapertura della trattativa, questa deve essere chiaro, non si fa accettando quello che si è dichiarato inaccettabile, cioè il taglio del costo del lavoro e il controllo individuale sui lavoratori, che erano le pretese dell'azienda. Quindi la riapertura della trattativa, se c'è, ci deve essere a queste condizioni, e i rappresentanti del comitato 166 ex lavoratori a mai viva devono essere ascoltati, di certo queste trattative non possono essere portate avanti dai sindacati confederali, e questa sarà una battaglia importante da fare, e il corteo sicuramente la rapporta e dà molta legittimità perché si possa combattere in questa direzione. E questo per quanto riguarda proprio la trattativa della vertenza. Per il resto c'è una vertenza aperta appunto con il governo come interlocutore principalmente, perché gli ammortizzatori sociali, come dicevi tu, non siano quella miseria della Naspi, ma siano quantomeno la mobilità, perché che è finita, ma che è stata pagata per 15 anni da questi lavoratori con i contributi, e che quindi insomma la pretende. Poi ci sono un'altra serie di rivendicazioni, come quella dell'internalizzazione delle commesse che erano in appalto ad Almaviva. La maggior parte delle commesse di Almaviva erano pubbliche, sono pubbliche, non erano, sono, perché poi comunque tutto questo Almaviva chiude a Napoli e Milano, Napoli e Roma, scusate, dove la manodopera è più anziana, più scatti di anzianità, ha più diritti e intanto assume, non solo delocalizza in Albania, ma assume in Calabria, fa fare straordinario a Milano, questo è il livello. Quindi basta con questa corsa a ribasso dell'esternalizzazione, quindi si richiede l'internalizzazione o il riassorbimento nei vari appalti, e poi c'è un'altra serie di richieste come riqualificazione professionale, ricollocamento, qualcosa che comunque deve essere ancora definito nel dettaglio e che insomma ha delle prospettive interessanti anche vista la riuscita delle ultime mobilitazioni.
Per ritornare al corteo di sabato, e durante il corteo insomma c'è stato un comportamento delle forze dell'ordine a dir poco insomma allucinante, nel senso che dai racconti che sono stati fatti c'è stato
pronto
appunto...
Adesso ti sento male,
mi senti adesso?
Adesso sì.
Ok. E, dicevo appunto, durante il corteo ci sono stati degli episodi molto molto gravi. A un certo punto si paventava un pacco bomba durante il corteo e su Fori Imperiali le forze dell'ordine hanno diviso il corteo, si sono insomma inseriti all'interno del corteo spezzandolo. Quindi ti chiedo anche di raccontarci questo episodio anche per i nostri ascoltatori e per chi non è potuto venire al corteo, per appunto denunciare un po' una questione abbastanza che forse non si vedeva da tanto tempo, soprattutto in un corteo inedito come è stato quello di sabato, dove ha visto tante componenti scendere in piazza, appunto i lavoratori Almaviva in primis, ma anche altre, come raccontavi tu, altri lavoratori all'Italia, Telecom e i movimenti di lotta per la casa.
Sì, sinceramente a mia memoria una cosa del genere non è mai esistita, nel senso che un corteo determinato, come l'abbiamo descritto, ma assolutamente pacifico, che di punto in bianco la Guardia di Finanza, in questo caso comunque i reparti mobili da Celere, abbiano fatto irruzione a metà del corteo, inventandosi dal nulla un cordone di cellerini che ha bloccato la seconda parte, quella in cui composta per la maggioranza ma non solo dal movimento di lotta per la casa, veramente senza alcun pretesto, perché ero alla testa, ma ho parlato con tutti i compagni, tutti i lavoratori che conoscevano che erano là dietro, e non c'era stato proprio nulla. Che potesse succedere una cosa del genere, appunto, non ce l'immaginavamo e io non l'ho mai visto. E questo è successo verso la fine, quando si era ormai su via dei Fori Imperiali, e mette in una luce tetra anche quanto successo invece all'inizio, cioè appunto quello che stavi dicendo, di questo presunto pacco bomba nel mezzo di via Cavour, che ha interrotto il corteo per non so tre quarti d'ora, un'ora, ovviamente anche insomma infiammando alcuni animi, facendo salire la tensione, la stanchezza e tutto il resto, con un comportamento come al solito molto arrogante da parte dei dirigenti della Ligos eccetera, e che appunto a questo punto veramente ci si chiede se fosse vero o falso, perché poi tra l'altro non sono state evacuate le case là vicino, quindi una serie di cose che tornavano poco, e quindi se consideriamo la gratuità del gesto successivo, tra l'altro invito chi vuole a vedere i video, l'abbiamo pure caricati sulla nostra pagina Facebook Flash City Workers, perché appunto può vedere con i suoi occhi la, il gesto sconsiderato della Guardia di Finanza. Insomma, appunto, alla luce di questo gesto totalmente gratuito, veramente viene da chiedersi cosa sia successo realmente prima. Comunque, al di là di questo, deve essere in ogni caso qualcosa di cui prendere atto e da tenere in considerazione anche in prospettiva in generale. La cosa che mi sembra molto bella è la risposta che c'è stata, perché chiaramente loro hanno provato a colpire quello che gli sembrava il classico punto debole, no? Su cui tra l'altro si scatena quella guerra tra poveri che fa sì che anche governi totalmente delegittimati possano continuare a fare il bello e il cattivo tempo del popolo che vorrebbero rappresentare. E quella guerra tra poveri che lacera, mette in concorrenza gli uni con gli altri lavoratori e lacera di fatto la società. E una delle divisioni ovviamente principali è quella tra stranieri e italiani, poi tra i facinorosi violenti che manifestano e i bravi cittadini, maggioranza silenziosa che lavora e chi è il capo, tra gente che occupa case illegalmente, non paga le tasse, tutte queste cavolate qua, e invece quelli che si pagano con fatica un affitto, bla bla bla, hanno provato a insinuarsi, diciamo, dentro questa contraddizione di cui i giornali non fanno altro che tentare di rincoglionirci. Non hanno trovato alcuno spazio, non l'hanno trovato per due motivi altrettanto belli. Uno, la capacità, mi sembra, dei compagni del movimento di lotta per la casa, di tutti gli abitanti, di non cedere alla provocazione, nonostante ne avessero tutte le ragioni, soprattutto dopo lo sgombero che è avvenuto il giorno prima in via Prenestina, e dall'altra l'assoluto senso di unità espresso dalla testa del corteo, che è rimasta ferma e continuata a cantare cori dicendo di sbloccare la situazione, che non ci saremmo mossi finché non si sbloccava, e che poi ha continuato e ha concluso il corteo appunto urlando che siamo uniti, che siamo uniti. Questo, devo dire, addirittura ci ha rafforzato questa cosa, perché è stato, diciamo, un test molto estremo per capire la solidità di questa collaborazione e alleanza, che appunto non ha avuto niente di tattico o di preparato al tavolino, ma era semplicemente nelle corde della composizione sociale, che ha diventato, forse ha fatto un passo avanti politico proprio in virtù di quello che ho in questo.
Sì, infatti la risposta che è stata...
Ti sento ancora male, scusami.
Sì, ora mi senti?
Sì.
Ok, la risposta che è stata data durante il corteo è stata molto positiva, interessante anche in questo senso, che non si è caduti, insomma, nella trappola di voler dividere un corteo per presunte problemi che appunto non c'erano stati. È veramente pretestuoso, antipatico, non so che cosa dire, infame, voler in tutti i modi dividere un corteo, a parte appunto il gesto pratico, ma proprio come risposta, insomma, ad un corteo eterogeneo e che mette insieme diverse vertenze, diverse tematiche, diverse rivendicazioni politiche che vanno dal lavoro appunto alla casa. Ma questo, insomma, è il tentativo che stanno facendo da anni, e nel momento in cui si mette si scende in piazza in questa maniera con un corteo così partecipato, questa, insomma, è la risposta. Però l'importante è che non ci sono riusciti neanche a buttare, insomma, giù gli animi. Appunto, volevo far emergere questa questione perché appunto, oltre a essere una situazione palese agli occhi di tutti quelli che erano all'interno del corteo, anche chi appunto non c'era un po' attraverso i racconti, come dicevi tu, anche i video e e gli articoli possa insomma essere consapevole insomma di questa di quello che è successo al corteo di sabato, ma quello che deve emergere purtroppo non dalla stampa, perché prova a oscurare in qualsiasi modo i cortei, l'abbiamo visto anche nell'ultimo anno, come anche in altre occasioni, penso appunto al corteo grosso che c'è stato per liberazione Rojava qui a Roma, ma altri cortei vengono assolutamente oscurati dalla stampa nazionale. E infatti controllavo questa mattina, è uscito un articolo su Repubblica Roma, ma insomma poco, niente anche a livello sulla stampa cartacea. Questo è anche un dato che dobbiamo prendere in considerazione. Almaviva è stata sulla bocca di tutti, intendo appunto sulla stampa, nel momento in cui c'è stato questo no, quindi a dicembre, poco nel momento in cui appunto c'è una risposta come quella dei lavoratori che si auto-organizzano in un comitato e provano ad andare avanti dopo la scelta molto consapevole, come scrivevi prima, sul no al referendum. Non so se volevi dire qualcosa rispetto a questo, quindi a come vengono oscurate insomma le manifestazioni importanti come queste, e che sentore e valutazioni si sono fatte da questo punto di vista.
Allora, io sono completamente d'accordo con le tue considerazioni. Abbiamo fatto un po' di rassegna stampa tra noi e confermo quello che hai detto, nel senso abbiamo cercato anche approfonditamente, quindi sì, è stato scurato, a parte quell'articolo di ieri sulla seconda pagina di Repubblica Roma, che devo dire mi ha stupito, non era male, anche nei contenuti, insomma, riportava le parole dei lavoratori, le riportava insomma non travisandole ma anche nel modo giusto, quindi questa è l'unica cosa che devo segnalare, più una breve cronaca di Roma Today che come al solito si distingue rispetto alle settante panorama. Però per il resto sì, corteo totalmente oscurato e che stride tantissimo sia con l'importanza generale della vicenda di Almaviva, sia con la sovraesposizione mediatica che ha avuto, intanto che si trattava di raccontare la tragedia umana dei lavoratori e far ricadere da destra le colpe di questa tragedia sui sindacati e sulle rappresentanze sindacali. Cioè c'è stata veramente una campagna stampa che di fatto riprendeva in maniera diretta le dichiarazioni del governo a seguito di quel no che ha portato ai licenziamenti immediati dei lavoratori romani, tutta concentrata sul fatto che sia stato appunto il no a portare al licenziamento e che quindi in qualche modo la colpa fosse dei sindacati che l'hanno portato avanti, facendo leva su una parte consistente, io direi la metà dei lavoratori, non di certo la maggioranza di cui si lamenta, che non si era mobilitata negli ultimi mesi proprio per affermare questo punto del no al ricatto, e che poi quando si è ritrovata d'improvviso con i licenziamenti si è spaventata, ha cominciato a fare dichiarazioni che sono state raccolte, amplificate in tutti i modi dalla stampa, contro appunto l'abbandono dei sindacati eccetera eccetera. Cioè di fatto finché si trattava di rappresentare le persone come impaurite, asservite dalla paura, insomma col cappello in mano di fronte a istituzioni e padroni pur di avere qualcosina, questa storia veniva raccontata anche, no, facendo tutta la bella tragedia che questo esprime, c'è anche trasmissioni o giornali d'Italia di sinistra, perché la sinistra si è dimenticata appunto che i poveri, gli umili, gli ultimi come li chiamano questi radical chic, sono anche forti, orgogliosi, fieri e hanno un'arma in mano che è quella della solidarietà, e quindi gli piace piangere fondamentalmente. Alla sinistra gli piace piangere, alla destra gli piace accusare i sindacati di responsabilità, l'unica volta che hanno ricevuto di fatto le istanze poste da un gruppo maggioritario e competitivo di lavoratori maggioritario, almeno in presenza di piazza e presidi e tutto il resto. Quindi finché si trattava di raccontare questo, sovraesposizione, quando si tratta di raccontare la lotta che prosegue, il fatto che quindi quel no non fosse la fine di qualcosa, non significasse necessariamente ora andiamo tutti a piangere, e anzi c'è un gruppo di lavoratori che nonostante tutte le difficoltà, nonostante tutti gli attriti, nonostante tanto la parte dei sindacati, sta provando a recuperare almeno la situazione sul tema degli ammortizzatori sociali, oppure a far sì che se la trattativa si riapre cambiandola, finché quando si tratta di questo, niente, si tace. Piace questa storia, e chiaramente questa è al servizio anche di una pressione che poi si esercita a livello politico e sindacale sulle dinamiche della vertenza stessa, perché cioè, dimentichiamocelo, l'accordo del governo che Roma ha rifiutato è un proroga di quella trattativa su cui l'azienda si è dimostrata inamovibile sul tema del taglio del costo del lavoro e del controllo individuale, cioè non è disposta a cedere e li vuole a tutti i costi, e che quindi a marzo, quando questa proroga scaderà, dovrà essere imposta nuovamente ai colleghi di Palermo, scusate, ai colleghi di Napoli, ai lavoratori di Almaviva Napoli, che dovranno dire se alla fine accettano o meno definitivamente questa schifezza. Se non accettano, i licenziamenti riscattano, e questa è la cosa assurda. Quindi Napoli non è che se vada e Roma no. Napoli è stato, cioè Roma ha rifiutato una proroga perché, come d'altronde dicevano anche i napoletani, il taglio del costo del lavoro e il contratto individuale sono inaccettabili. Quindi teoricamente a marzo Napoli comunque chiuderà, a meno che ovviamente con la pressione esercitata sui giornali, colpevolizzando i sindacati che dicono no ai ricatti e tutto il resto, alla fine Napoli non cede. Quindi questa è la manovra, ed è per questo che va taciuto la mobilitazione di ieri, ed è per questo che la dobbiamo far uscire in tutti i modi, è per questo che adesso la battaglia del comitato continuerà, anche perché tra l'altro, sempre per parlare poi del significato politico, al di là del fatto insomma della storia e del destino dei lavoratori di Napoli, se poi quell'accordo viene rifiutato anche a Napoli o se si riapre la trattativa a Roma su altre basi, il governo ci fa una figura di merda cosmica. Cioè, ricordiamoci che Gentiloni aveva detto che la prima cosa che avrebbe fatto subito dopo il sensibilmente era proprio la vertenza Almaviva, e hanno dovuto spacciare in tutti i modi questa schifezza che hanno fatto, questo accordino da quattro soldi, come una vittoria, proprio perché ci hanno portato tantissimo dal punto di vista politico. Ed è per questo che quando a Roma gli è saltato il giochetto l'hanno dovuto massacrare. Ora, la reazione che si è suscitata potrebbe appunto farli scompaginare questo tavolo, e se succede il governo Gentiloni veramente subisce una grande botta. In questo senso è anche importante sottolineare quanto siano state riprese le parole per il no al referendum durante il corteo, cioè per i lavoratori, appunto, non solo in termini diciamo molto emotivi del ho fatto questa scelta difficile per il futuro dei miei figli, ma anche abbastanza diciamo congiunturali, questo no che hanno dato si iscrive comunque in un generale rifiuto che magari ancora non è organizzato, non è una vera e propria mobilitazione. Tutti avremmo voluto non 4.000 persone sabato, ne avremmo voluti 50.000 considerata la posta in palio, ma questo è lo stato in cui siamo. Quindi è un germe, però lo è, in cui i lavoratori dicono questo no è lo stesso no che abbiamo detto a quando Renzi ha provato a cambiare la nostra Costituzione in peggio. Quindi se si rafforza questa battaglia, avrà e può avere dei riflessi politici importanti. È anche una delle prime mobilitazioni di fatto che ci sono state subito dopo quel no al referendum. Quindi anche in questo senso io credo sia importante sostenerla.
Va bene Luca, noi ti ringraziamo, continueremo a seguire ovviamente le prossime iniziative e in generale la lotta del comitato ex Almaviva 1666, e ti ringraziamo per il contributo di questa mattina, e ci sentiremo appresso. Un saluto.
Grazie a voi, veramente.
A presto.
Ciao, a presto. Oh, Jama.
Oh, mom and dad. Mom and dad. Hi. I'm not home right now, but if you want to leave a message, just start talking at the sound of the tone. Coming home. Hello? Is anybody home? Well, you don't know me, but I know you.
Allora, torniamo subito in diretta sugli 87.9, cambiamo argomento, continuiamo l'approfondimento di questa mattina. Abbiamo parlato del corteo di sabato di Almaviva e adesso ci spostiamo in centro Italia. Abbiamo al telefono con noi Marco delle Brigate di Solidarietà Attiva in centro Italia. Ci senti?
Sì, buongiorno, io vi sento benissimo.
Bene, dobbiamo fare un avviso prima di iniziare dalla corrispondenza. È possibile, insomma, che cadrà la linea perché spesso, insomma, ad Amatrice, perché Marco si trova lì in questo momento, è possibile, insomma, che il campo non ci sia e quindi non prenda il telefono, quindi è possibile che ci sia questa situazione durante la corrispondenza, ma non perdiamo altro tempo e ti chiediamo subito, Marco, di farci un aggiornamento sul centro Italia, sulla situazione nei comuni colpiti dal terremoto lo scorso 24 agosto e con le ulteriori scosse che ci sono state anche nelle ultime settimane, ma ti do subito la parola.